morti in strage politica, un reato gravissimo. In realtà una sentenza che non è arrivata oggi, nel senso che il Tribunale, la Corte d'Appello di Torino ha nuovamente rinviato alla Cassazione per pronunciarsi sulla vicenda. Te hai scritto sul Manifesto settimana scorsa, se non ricordo male giovedì, sullo sciopero della fame di Alfredo, a cui si sono uniti Ivan e Anna, che ormai è in corso da più di 40 giorni, sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Ti chiederei quindi di partire da qua, se hai voglia.
Beh, sì, adesso ovviamente è una vicenda molto complessa, è una vicenda che ha tanti aspetti all'interno, ha aspetti di natura processuale, ha aspetti di natura penale, cioè torniamo indietro al nostro codice, il codice Rocco del 1930, aspetti di natura penitenziaria, cioè l'applicazione di un regime pensato penitenziario molto bravoso, pensato in un determinato momento storico a seguito degli attentati di mafia che portarono alle morti di Falcone Borsellino. E poi c'ha anche degli aspetti etici. Mi vorrei soffermare su quest'ultimo aspetto, sulla questione relativa allo sciopero della fame, che è un aspetto importante, perché ovviamente è un aspetto che attiene alla scelta, libera scelta, l'autodeterminazione del detenuto, che non perde tutte le libertà con la carcerazione, neanche con la carcerazione dura, e quindi va preservata la libertà di dissentire e di protestare nelle forme che lui ritiene opportune, ovviamente sempre che siano delle forme non lesive di beni e interessi altrui, che non sono delle forme che riguardano il proprio corpo e non riguardano ovviamente il corpo degli altri. Ecco, di fronte a questo è importante che si rispetti la sua scelta di dissentire, e io penso che sulla questione dello sciopero della fame si gioca anche molto della differenza fra uno Stato autoritario e uno Stato democratico di fronte a persone che, per esempio, in stato detentivo scelgono questa manifestazione estrema. Ricordo che anche guardando alla dottrina gandhiana, ovviamente lo sciopero della fame è la messa in discussione del proprio corpo per ottenere ovviamente un esito che riguardi un bene altrettanto rilevante, e quindi c'è ovviamente dentro tanta scelta tragica nell'idea di mettere ovviamente a rischio il proprio corpo. Ecco quindi che questa scelta, anche se effettuata da un detenuto, deve essere rispettata, e la differenza tra uno Stato autoritario ed uno Stato democratico è che lo Stato autoritario tende a sbilirla questa scelta ed eventualmente ad adottare meccanismi di alimentazione forzata per sottrarsi alla protesta, oppure vuole annichilire la protesta stessa. In uno Stato democratico la protesta va, diciamo, come dicevo, non va annichilita attraverso anche l'alimentazione forzata, ma soprattutto lo Stato democratico non si deve sentire ricattato da uno sciopero della fame. Uno Stato forte, io dicevo, ha sempre la capacità di ascolto ed eventualmente di rimessa in discussione di proprie scelte. Non significa essere deboli o essere assoggettati a un ricatto. A volte di una situazione, per esempio nelle carceri noi ci sono capitati a volte in passato, che se il detenuto non avesse fatto ascoltare la propria voce, probabilmente, e in questo caso nel modo più drammatico, cioè mettendo a rischio la propria vita, probabilmente quella voce sarebbe rimasta inascoltata, e non necessariamente perché c'era un complotto contro di lui, ma a volte può capitare, come in altri casi, di detenuti comuni, semplicemente perché di fronte ai grandi numeri del sistema carcerario quella persona veniva anonimizzata, quindi nessuno si era reso conto di quella sua situazione, quindi lo sciopero della fame faceva uscire dall'anonimato quella persona. Ecco, questo è importante. E poi l'altro argomento che io ponevo all'interno dell'articolo sul Manifesto è la questione più in generale del 41 bis, senza entrare nel dibattito intorno al regime detentivo sì, regime detenuto no, regime detentivo no, indicavo quali sono i limiti che ci arrivano dagli organismi internazionali e dalla nostra stessa Corte Costituzionale, essendo un regime che ovviamente incide notevolmente sui diritti della persona, comprimendoli rispetto a quanto previsto dalla legge penitenziaria, a quanto previsto dalla stessa Carta Costituzionale, l'articolo 27, deve essere utilizzato con grande cautela. E quindi grande cautela significa che, per esempio, in un caso come questo va capito come mai può accadere che dopo un certo numero di anni di detenzione ordinaria si arrivi ad un cambiamento in peius del regime. Di solito invece i percorsi sono percorsi al contrario, si parte da un regime più duro e si arriva più avanti ad un regime più morbido. Quindi diciamo, ovviamente anche questo è un elemento che è importante considerare nella vicenda Cospito, la sua anomalia rispetto al trattamento ordinario dei detenuti in regime di 41 bis.
Sì, trattamento ordinario dei detenuti in regime 41 bis, che già di per sé è comunque elemento di dibattito molto forte, dicevi nell'articolo, hai deciso di non affrontare questo aspetto. Noi, un aspetto su cui ovviamente come radio invece ci sentiamo sempre, ci teniamo molto sempre a ribadire le forme in cui sono costrette le persone.
Perché è una vicenda estremamente complicata che richiederebbe una precisa, per esempio, un preciso racconto di tutte le decisioni prese dalla Consulta nel tempo, dalla Corte Europea dei Diritti Umani nel tempo. Cioè, in realtà non c'è una giurisprudenza di tipo abolizionista da parte anche degli, sia della nostra Corte che della Corte Europea, ma soprattutto dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, e penso anche per esempio al rapporto ad hoc scritto e pubblicato dall'Autorità Nazionale di Garanzia dei Diritti delle Persone Private della Libertà, quello presieduto da Mauro Palma, per intenderci. Diciamo, e anche da sentenze importanti della Cassazione, che poi sono arrivati anche con conferme dalla Consulta, sono state poste una serie di limiti. Quindi il regime non è stato ritenuto di per sé tout court un regime illegittimo, ma sono stati posti una serie di limiti insuperabili. Ecco, questi limiti non devono essere superati, perché se sono superati quel trattamento diventa violativo della dignità umana, e la Corte lo ha ripetuto in più circostanze, così come il Comitato Europeo ha specificato che non si deve mai trasformare quel regime in una sorta di isolamento continuo e prorogato in modo immotivato.
Sì, anche perché in teoria, come è stato ribadito poi da diversi interventi anche in queste settimane, anche di eminenti giuristi, l'isolamento
ovvio perso.